poi sono il versetto 35-37. Non so se notate e potete sottolinearlo per la terza volta, questo luogo è solitario, ritorna luogo solitario. Questo luogo solitario è certo un luogo di intimità, ma diventa anche un luogo pericoloso. Il deserto, chi ha fatto l'esperienza di attraversare il deserto e di stare nel deserto, sa che il deserto è il luogo dell'intimità, della fedeltà, dovrebbe venirci in mente tutto il profeta Osea, ma il deserto è anche il luogo della tentazione. Quando Gesù va nel deserto, diventa un luogo pericoloso. È tardi poi, è buio, hanno fame. E qui nascono due proposte, quella degli apostoli e quella di Gesù. Quella degli apostoli è, forse avremmo fatto così anche noi, dunque qui, adesso la situazione diventa un po' paradossale, drammatica e problematica. Qui adesso come facciamo con tutta questa gente? Facciamo una cosa, salutiamo, arrivederci, ognuno va a casa sua e si arrangia un po'. Congeda la folla, la gente va a comprarsi da mangiare, ognuno può comprarsi quello che vuole, risolto il problema. Ognuno si arrangia, facciamo così anche noi, no? Quando dobbiamo fare qualche riunione o qualche incontro, cominciamo a dire, ahi, però sono 20 in casa nostra, no, però facciamo una cosa, ci troviamo dopo cena, abbiamo risolto il problema. La proposta di Gesù è un po' più forte, è un imperativo che trovate al versetto 37. Voi stessi date loro da mangiare. Cioè, i discepoli sono chiamati a dare, passando dalla mentalità del possesso a quella del dono. Date voi da mangiare a questa gente. Ma i discepoli non comprendono questa proposta di Gesù. Dobbiamo andare noi a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma questo pane esiste senza comprarlo, ed è Gesù stesso, e la sua capacità di donare. Questo pane ce lo ha dato lo stesso Gesù, perché è lui stesso questo pane. Passiamo alla seconda parte adesso, la meditatio, cioè cerchiamo di capire che cosa, qualche cosa, che cosa questa parola potrebbe dire a noi, cioè applichiamo questa parola alla nostra vita, facciamola diventare concretezza, perché questa parola ha molto da dire a noi. Vi propongo tre spunti di riflessione, ma come tre piste, dopo ognuno approda concretamente là come e dove vive. La prima sottolineatura che vorrei fare è questa. Anche noi, anch'io, anche tu, anche noi, abbiamo bisogno di cercare e di avere un luogo solitario. Anzi, il nostro luogo solitario. Anche noi abbiamo bisogno di poterci mettere in disparte dalle varie attività, dal correre, dall'avere la testa e il cuore pieni di cose da fare, dal non avere più tempo per mangiare, per gioire, per vivere la vita. E non per lasciarci vivere, o peggio, per sopravvivere, ma per sentire che la vita mi appartiene, è una vita bella, è una vita piena. Solo in fondo potremmo dire così, solo nella misura in cui noi abbiamo questi momenti, noi riusciamo a guadagnare la nostra vita. Un luogo per poter lasciar riposare lo spirito, per meglio pregare, per riposare in Dio. Guardate che questo non è un lusso, questa è un'esigenza, questo è un bisogno, questo è un desiderio del cuore. Noi non possiamo non sentire il desiderio in una giornata, in un momento, in un particolare tempo dell'anno, quello di ritirarci in un luogo solitario dove mi trovo io e Dio. Un luogo che, proprio perché è silenzioso ed essenziale, fa emergere la fame più profonda che abbiamo nel cuore. Guardate che noi tante volte ci riempiamo di cose da fare, non perché ce n'è bisogno, ma perché abbiamo paura del silenzio, abbiamo paura di stare da soli. Mentre ero agli esercizi, ero nella cappella dell'eremo delle carceri, da solo, completamente solo. E era un giorno in cui pioveva e scesa anche un po' di nebbia. Quindi ero avvolto completamente, come in una nube. Mentre stavo pregando, è sempre difficile trovare un posto, anche se vai nel deserto, dove rimanere da solo, perché trovi sempre qualcuno che ti conosce. Allora sento un dito sulla spalla, mi giro e trovo una persona e così, ciao, come stai? Va bene, a un certo punto mi dice, dico sto facendo gli esercizi, ah va bene, allora non ti disturbo. E poi mi dice, oh, troppo silenzio qui però, non ce la faccio io, è troppo, è esagerato questo silenzio, non va bene. E noi abbiamo paura del silenzio. Abbiamo paura di stare soli con Dio solo. E tante volte ci riempiamo la testa e il cuore di cose da fare perché è meglio così. Perché sennò vengono fuori le domande più importanti della nostra vita, la fame più importante della nostra vita. L'attivismo, tante volte, è più il segno dell'ansia che della generosità. Secondo spunto di riflessione. Quindi noi dobbiamo, una domanda che potremmo farci, c'è un luogo solitario nella mia vita? Non so se lo potete trovare sempre in chiesa, questo luogo solitario e silenzioso. Sarebbe bello. Secondo, Gesù vede la folla stanca, senza guida, senza meta, e la guarda con questo sguardo commosso, gli fa tenerezza questa gente. E dice il Vangelo al versetto 34, si commosse per loro, ebbe compassione di loro. Come il buon samaritano, ricordate. Il mal capitato, arriva il buon samaritano, ebbe compassione di lui. E Gesù con la stessa compassione guarda questa gente che andava da una parte all'altra, come una persona che non è presente, cammina ma non sa dove andare, sbandatissimo. La compassione, che non è appunto ti compatisco, ma vuol dire questo sguardo che assume su di sé la fatica dell'altro, la sofferenza dell'altro. E cade subito il giudizio. E dice, guarda, poveretta queste persone, non sanno dove andare. La compassione è in fondo la misericordia. E la compassione e la misericordia non sono caratteristiche di Dio, sono Dio stesso. Noi quando vediamo una persona diciamo, ah, questa persona ha queste caratteristiche, non so, magari generosa, alcune le ha, alcune non le ha. Così anche pensiamo che Dio è buono, è fedele, è grande, è onnipotente, è misericordioso, ha anche questa caratteristica, e invece non è così. La misericordia non è una caratteristica di Dio, è Dio stesso. Dio è misericordia. La misericordia è Dio. O come recita il volume dell'intervista a Papa Francesco, il nome di Dio è misericordia. La parola compassione sappiamo che indica appunto le viscere, il cuore, e qui il Signore si è sentito toccare il cuore, si è sentito spezzare l'anima, si è sentito turbare le viscere, si è sentito provare emotivamente. Anche Gesù aveva dei sentimenti e anche Gesù li mostra e non si vergogna di mostrarli. Gesù non è impassibile, non è neutrale. Questo sguardo di compassione questa sera è rivolto anche a noi, anche a me, anche a ciascuno di noi. Il Signore ci guarda con compassione. E chi tra noi si sente più sbandato, maggiore la compassione per questa persona. Chi si sente un po' perso, un po' perduto, un po' senza meta, chi si sente un po' annebbiato, chi non sa cosa gli sta succedendo e non sa dove andare, questa persona è guardata con più compassione dal Signore. Perché più siamo feriti e stanchi, e più questo sguardo è per noi. Oserei dire di più. Più siamo peccatori, se ci fosse qui uno che ne ha fatte una più grande di tutti, che ha fatto una cosa che appunto anche guardandosi dentro arriva a dire no, ma sono solo io che ho fatto una cosa così grave. Ecco, questa persona è quella che è guardata con più compassione. Infine, forse noi non ci accorgiamo, ma noi abbiamo questo pane da donare. Ed è Gesù stesso. Come i discepoli tante volte non sappiamo di averlo e non ne conosciamo il potere. D'altra parte, forse qualche volta ce lo dobbiamo chiedere, ma io, sto parlando proprio di me, che dico messa tutti i giorni e ricevo tutti i giorni l'Eucaristia, ma questo Gesù lo ricevo per che cosa? Per chi? Perché faccio la comunione? Per tenerla per me? Solo donandolo ce lo abbiamo. E più lo doneremo, e più lo avremo. Più lo teniamo per noi, e più lo perdiamo. Se lo teniamo per noi gelosamente, io e il mio Gesù. Questa espressione non esiste. Io e il mio Gesù. Se lo teniamo per noi gelosamente, egoisticamente, segretamente, a un certo punto lo perderemo. Ecco, mi pare che adesso, ponendo sull'altare Gesù, ed è Gesù che ci ha parlato, ed è Gesù che ci guarderà con compassione. Viviamo questo tempo breve di adorazione, pensando che Gesù sta guardando me, perché lo sguardo di Gesù non è come il nostro. Noi quando guardiamo una folla, sì, ci va lo sguardo, forse vediamo qualcuno che conosciamo, ma non è che possiamo avere uno sguardo su tutti. Gesù ce l'ha e stasera guarda ciascuno di noi uno per uno, a secondo di quanto uno ha bisogno di ricevere in questo sguardo di misericordia. E Gesù ci dirà questo: voi stessi adesso date da mangiare agli altri. Entriamo per essere guardati, usciamo per portare questo cibo che è stato dato attraverso di noi a tutti.